Alcuni reificano le leggi fisiche, che non sono realtà fattuale, ma solo descrizione di come funzionano le cose.
Esatto, cioè molti dicono, ma questo universo è un universo che ha leggi matematiche inviolabili, che ha leggi fisiche molto molto precise, tutto è preciso e di conseguenza tutto deve avere un ordinatore in qualche modo perché deve rispondere a questa cosa. Il problema è che se queste leggi non fossero così, questo mondo non esisterebbe semplicemente. Una serie combinatoria di stati fisici che accadono, perché se non accadessero non ci sarebbe nemmeno questo mondo. Non è una fare domanda sottraia. Non ci bisogna dare una definire una realtà dove non c'è una pura combinazione.
Se le leggi fisiche fossero cose, allora il vuoto, o peggio, che mai il nulla, è una impossibilità logica. La realtà è semplicemente il frutto della elaborazione degli stimoli sensoriali ripetuti da parte dei neuroni cerebrali, che estrapolano gli elementi comuni da diversi eventi della realtà convenzionale, creando una versione originale di essa, in quanto l'universo percettivo e empirico ha caratteri essenzialmente attributivi, essendo tutto vuoto.
Esatto, cioè noi non quello che vediamo, vuol dire, nella realtà non vediamo quello che noi ricreiamo, una serie di stimoli che riceviamo da questo ambiente e le ricreiamo con la nostra propria formazione culturale, educativa, mentale, perciò diciamo ognuno di noi si può dire che sia un essere unico in qualche modo con quella che si definisce un'identità o un io, non perché l'io esista, ma perché effettivamente convenzionalmente esiste quando io elaboro tutto questo in un mio mondo personale che io solo vedo. Quest'altro diciamo è una serie di cose che hanno una esistenza convenzionale, ma in sé non esistono, tanto è vero che da dove descriviamo questa stanza la descriveremo tutti in maniera totalmente diversa, in quanto la percepiamo in maniera diversa secondo il nostro modo di essere, di pensare o di ricordare. Poi vedremo per quanto è importante il ricordo e l'elaborazione della memoria nella formazione di gloria di Dio.
La nostra concezione dell'universo è completamente distorta da filtri cognitivi e i paradigmi che l'interpretazione da parte del cervello e le informazioni ricevute pone tra un oggetto e noi.
Esatto, cioè praticamente se io ottengo un'informazione dall'ambiente esterno e questa elaborazione penetra non direttamente in me, ma attraverso un filtro cognitivo, cioè secondo il tipo di visione che ho, di studi che ho fatto. Non so, Tolomeo vedeva il moto degli astri, vedeva anche il moto dei pianeti, e c'è qualcosa che non torna in questo, perché naturalmente a un certo punto Marte, il suo movimento sembra tornare indietro e fare un cerchio. Nella realtà sono orbite elittiche molto diverse che in un'osservazione veramente libera da pregiudizi sono spiegabilissimi. Lui allora cosa fece? Semplicemente elaborò una teoria sua personale per cui diceva che erano gli epicicli, cioè questo qua girava intorno dentro un'orbita, una cosa folle, però stava in accordo con le sue osservazioni, che erano assolutamente sbagliate, e lui cambiava grazie al suo filtro cognitivo il suo sistema, e ci ha fatto soffrire per un'infinità di tempo, perché ovviamente la Chiesa Cattolica poi aveva accettato questo tipo di idea che fosse appunto la Terra il centro dell'universo, che il Sole girasse intorno alla Terra, e moltissimi esseri umani sono stati mandati al rogo e moltissime sofferenze sono state inflitte.
I neuroni cerebrali nel loro insieme forniscono una definizione essenzialmente pragmatica. basata sulle informazioni rivelatesi utili nella lotta per la sopravvivenza.
Esatto, cioè non uso ciò che esiste veramente nella realtà delle cose, nella verità delle cose, assolutamente. Uso tutto ciò che mi è stato utile per la sopravvivenza e trasformo il principio di realtà in principio di utilità. Non me ne rendo conto naturalmente, ma questo avviene quotidianamente.
Ma come strumenti di conoscenza della cosiddetta realtà, il loro valore è pari a zero.
Sì, sì, esatto, cioè è un valore pari a zero. Poi lo dirò, ci sono politici disonesti, ad esempio, che sapendo il potere manipolativo sulla memoria, cambiano assolutamente la realtà, sapendo che se si ripete una cosa per un sacco di volte, la mente della maggior parte di noi, che sono dei poveri disgraziati, viene convinta da questi politici disonesti a credere che, per dire, l'Italia stesse andando benissimo nel momento che c'è stato questo governo e che tutta colpa di questo. Basta ripetere tante volte questo mantra e noi abbiamo una memoria fortemente manipolabile. Cioè, se siamo cinque persone, non so, abbiamo visto un film e c'è uno con una scena che ha il capello rosso, basta che gli altri quattro dicono che il capello era nero, credetemi, se viene ripetuto questo mantra per 8-10 volte, le altre persone si convincono che effettivamente il capello era nero e invece era rosso come effettivamente. Cioè, quella non è una vera realtà, è la realtà manipolabile che tutti ben vediamo e conosciamo, no? Cioè, basta pensare con le persone con le quali si può essere stati, si può essere vissuti, che a un certo punto della vita ti sembravano di una bellezza sconvolgente oppure di un certo tipo di cose, poi riguardandoli a distanza di tempo li vedi e dici: ma com'è possibile questa cosa? È possibile perché quella non era mai così. Non è mai così quella realtà, la vediamo noi così com'è, in maniera totalmente erronea.
La maggior parte degli esseri umani condividono un'idea della realtà sulla base del common sense o buon senso e sono convinti che esistano oggetti reali, ma la cosiddetta realtà è solo un flusso di visioni, odori e sapori che affonda le sue radici dalle sensazioni che il cervello riceve dagli organi di senso.
Non solo questo, ma addirittura se abbiamo una daria, per dire, è un prato, l'odore della daria, il colore della daria, fanno tutti i punti diversi del cervello e il cervello ricostruisce quello che è. Tanto è vero, guardando la stessa daria, lo stesso prato verde, nessuno lo vede come è veramente. Quando potremo ricostruire i sogni, se siamo vicini, basta avere nuovi sistemi di computer che avremo entro 5 anni, voi vedrete come ognuno si ricostruisce una realtà totalmente diversa. Cioè, che se potessimo veramente far parlare il cervello anziché parlare noi tutti oggi vedremo questa stanza, questo ambiente, la mia voce, le persone che saranno qui sedute, percepite in maniera totalmente diversa e descritte in maniera totalmente diversa.
In definitiva, la nostra realtà è solo pura rappresentazione ed è assolutamente soggettiva. Perfino quando il cervello riceve pochissime informazioni dal mondo esterno, può ricreare e rielaborare questo mondo, talvolta perfino ingannando se stesso.
Altro che. Addirittura, non so, puoi fare un triangolo di due lati e il cervello ricostruisce il terzo, per dire. Oppure dove manca una parola, il cervello ricostruisce arbitrariamente. Predilige, ad esempio, siccome è stato abituato per lunghi millenni a avere paura della mimica che condiziona appunto il rapporto con gli altri, il rapporto a condizioni di aggressività o di guerra, il valore della mimica facciale o del labiale vale molto, molto di più della parola. Se voi fate parlare una speaker, per dire, che dice una cosa completamente diversa da labiale, chi ascolta incredibilmente, se sa interpretare labiale, come quasi noi lo sa fare, raccoglie il messaggio del labiale, non quello che effettivamente ha detto. È una realtà assolutamente distante. Abbiamo paura perché ovviamente diciamo rasata e abbandonata nella corrente, e questo certo ci fa paura.
Nel sogno scopriamo una realtà dove tutto è possibile, ma solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che stavamo sognando e constatiamo che il sogno è solo un pallido riflesso della realtà e la realtà è un pallido riflesso del sogno. Una realtà non è né migliore né peggiore di un'altra, poiché è solo nella mente di chi osserva, come dicono i maestri dell'altopiano, bianco o nero è solo nella mente.
Questo è sicuro. Questo è sicuro, la neuroscienza ha dimostrato in maniera inequivocabile. Non esiste assolutamente nessuna realtà che può essere percepita per tale. La persona che ama in più può diventare il proprio nemico nel giro di 5 minuti. Può avere cambiamenti radicali di rapporto con un figlio, con un padre, con una sorella, con un amico. È incredibile. Tutta quella realtà è puramente illusoria, è creata apposta per avere quel tipo di rapporto. Se non avessimo paura della cosa che abbiamo più paura noi occidentali, quello di restare soli, perché i nostri genitori, che erano più paurosi di noi, non ci hanno insegnato la cosa più importante, quello di poter stare soli. Noi non sappiamo gestire la solitudine, è una cosa che ci fa enormemente paura alla più parte delle persone, ovviamente. E allora cosa succede? Che ovviamente ci ricreiamo realtà per cui, capito, ci sposiamo con quella persona, ci fidanziamo con quella persona, cerchiamo con i nostri figli, ma solamente esclusivamente il rapporto compromissorio che è assolutamente adeguato alla realtà che noi concepiamo, ma non esiste assolutamente quella realtà. Se potessimo proiettare liberamente i nostri pensieri, se potessimo togliere i freni inibitori e dire quello che veramente pensiamo, ma voi credete che resisteremo ancora un minuto? Ma credete voi?
Tutti i fenomeni interni ed esterni, visibili e invisibili, sono vuoti di un'esistenza intrinseca.
Esatto, questa è la cosa principale del buddismo. Cioè, nel senso, il buddismo dice che tutti i fenomeni, visibili e invisibili, sono tutti vuoti di un'esistenza intrinseca. È un principio fondamentale che si chiama Tendrei, cioè il principio dell'interdipendenza. Cioè, ogni cosa per esistere deve esistere senza un nome e senza interdipendenza. Ovviamente non c'è niente che esista senza nome e senza interdipendenza. Tutte le cose, noi mangiamo un panino, questo panino per forza dipende dalla farina, dipende dal mugnaio, dipende dal grano e bla bla bla. E ovviamente dipende dal nome che noi le diamo. Diciamo che una volta che i cinesi che avevano capito questo, infatti attribuivano al Tao, che poi sono stati costretti per forza a nominare, perché è impossibile non nominare una cosa per noi esseri umani che ci serviamo del linguaggio, sono stati attribuiti al Tao l'idea di ineffabile, che vuol dire quello di cui non si può parlare, perciò non si può dare un nome. Ma una cosa che ha un'essenza, vuol dire, supposto che esista niente che ha un'essenza, deve essere una cosa che ha in sé tutte le ragioni della sua esistenza. Diciamo, nella dottrina giudaico-cristiana, per dire, questo sarebbe Dio, supponiamo. Questo mette un sacco di problemi, perché uno dice quello è l'essenza, ma da dove viene questa essenza? È difficile, capito, dare sostenere un'affermazione come questa, che non abbia interdipendenza da niente, perché ovviamente è un'essenza, ma alla fine è un problema che ha creato l'essenza. E nel contempo, comunque, indipendentemente da questo, il solo fatto di avere un nome, per la nostra dottrina non crea una struttura di interdipendenza delle cose. Cioè, ogni cosa esiste perché ha un nome. Cioè, noi, se abbiamo questo tavolo ha un nome, e io il giorno che lo trasformo in un letto, posso trasformare in un letto e devo dare il nome diretto. Però, ecco, in sé, questo dipende, adesso supposto che questa sia formica, da chi ha costruito questa cosa, da chi ha fatto, dal fabbro che ha fatto i sostegni, bla bla bla, eccetera. Niente, tutto quello che noi vediamo esiste di per se stesso. Tutto è destinato a finire, tutto è destinato a trasformarsi, nessuna cosa è mai come appare, e niente naturalmente per sempre.
Quindi tutti i fenomeni mancano di un'essenza propria indipendente, in quanto tutti i fenomeni di questo universo esistono in dipendenza di vari fattori e non autonomamente e inerentemente.
Cioè, vuol dire che hanno un'esistenza in sé, inerentemente, capito? Cioè quello che si chiama essenza.
L'interdipendenza dei fenomeni si attua con differenti modalità. Infatti, i fenomeni composti, o meglio composti da aggregati e per tale ragione condizionati, sono prodotti a partire dalle rispettive precedenti cause, con cause e condizioni.
Esatto, i fenomeni se sono condizionati, sono composti, scusate, sono perché sono composti di che cosa? Composti di quello che li aggrega. Nel caso del buddismo, appunto, le aggregazioni sono dovute naturalmente al corpo, alla sensazione, alla discriminazione, all'equanimità, ai fattori mentali, insomma, tante cose diverse, tante scale diverse, ma non cambia l'essenza che se noi abbiamo un atomo, questo è composto di aggregati, che sono naturalmente l'elettrone, il protone, il neutrone e compagnia bella. Nel contempo anche questi sono composti di aggregati. Tutto alla fine è composto di aggregati, di conseguenza niente dei fenomeni composti ha un'essenza.
I fenomeni non composti, o meglio non composti di aggregati, cioè incondizionati, non sono dipendenti da cause e condizioni, ma sono solo il frutto di una designazione nominale, come per esempio il vuoto, che è una designazione metaforica per indicare che i fenomeni sono vuoti di un'esistenza intrinseca che permetta di esistere senza il sostegno o la compartecipazione di altri fenomeni associati ed in relazione con essi.
Ecco, questo l'ho scritto massimamente nel secolo alla scuola di Lupa. Non sono d'accordo su questa frase. Ritengo che il vuoto comunque abbia sia un'essenza, un'esistenza in sé, che sia l'unica cosa che effettivamente esiste, come pensano altre scuole, la scuola Cagliupa, per dire, eccetera. Però, d'altra parte, non sei con la scuola, ho scritto queste cose, leggi le ultime quattro righe, appunto.
Allora, il vuoto...
I fenomeni non composti...
I fenomeni non composti...
Cioè non composti di aggregati...
O meglio, non composti di aggregati, cioè incondizionati, non sono dipendenti da cause e condizioni, ma sono solo il frutto di una designazione nominale, come per esempio il vuoto, che è una designazione metaforica per indicare che i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca, che gli permetta di esistere senza il sostegno o la compartecipazione di altri fenomeni associati ed in relazione con essi.
Sì.
La originazione interdipendente dei fenomeni e la loro esistenza sono sottoposti alla legge di causa ed effetto, cause che andrebbero rimosse quando si volesse che i fenomeni non sorgessero, per esempio la rabbia, poiché ogni effetto ha la sua specifica causa.
Ecco, questa è un'altra cosa che andrebbe discussa, perché ad esempio l'originazione interdipendente è essenzialmente legata al principio newtoniano, diciamo un principio che Newton ha scoperto, di causa-effetto. Questo è un principio molto valido, per noi specialmente utile nella nostra dottrina, perché ad esempio se ovviamente io ho paura, ho attaccamento, ho rabbia, ho sofferenza, per dire, avrò anche delle cause locali di condizione di questa sofferenza e devo rimuovere queste cause locali di condizione se voglio rimuovere l'effetto. Però nella realtà la fisica quantistica ha visto che questo principio, che è alla base della nostra dottrina, voglio dire, tuttavia ha delle eccezioni, perché nella fisica quantica vale più il principio di relazione che di causa-effetto, per cui diciamo alcuni aspetti di questa dottrina dovrebbero essere più approfonditi.
I fenomeni dipendono dalle parti che li compongono e tutte le cose esistenti dipendono dalla designazione nominale che viene loro attribuita dal pensiero concettuale prodotto dall'aspetto cognitivo della mente.
Esatto, cioè noi abbiamo necessità di categorizzare, di concettualizzare, di classificare tutte le cose, per cui le cose non importa che esse esistano veramente, noi abbiamo bisogno di dire che questa è una corona, una parola, perché convenzionalmente tutti ci capiscono. Di conseguenza è soltanto una nostra esigenza della mente concettuale quello di dare un nome alle cose e dare un'attribuzione a tutto quello che esiste intorno a noi.
In altri termini, la mente che attribuisce quel nome, che diventa la falsa ed effimera essenza di un oggetto, per esempio la designazione dell'oggetto vaso, è usata per definire un contenitore per l'acqua o altro liquido che ha una base piatta e forma bombata. Per essere ancora più chiari, è la mente concettuale nella sua smania di categorizzazioni e classificazioni che pensa che quell'oggetto sia un vaso.
Esatto, cioè non è assolutamente, ne esistono tante forme ad esempio di questo, e però noi diamo un nome, abbiamo necessità assoluta, siamo vecchi cacciatori e raccoglitori che vivevano in grotte immonde e abbiamo creato un mondo che era utile per noi, per cui abbiamo avuto bisogno sempre di dare un nome alle cose, anche quando quelle cose sono senza significato, senza esistenza assolutamente, scusate, senza intrinseca, anche se non senza significato. Tant'è vero che proprio in sanscrito mamma deriva dal radicale ma, che vuol dire misura, perché la mamma è la misura di tutte le cose. Quella che ti dice, guarda, quello è un vaso, quello è un vasino, quello è un cretino, quello è un nostro amico. Ecco.
I fenomeni del cosiddetto mondo percettivo empirico non esistono come vengono erroneamente percepiti nella loro effimera apparenza. Tuttavia, la loro esistenza a livello convenzionale consente nella vita quotidiana di avere dei parametri largamente condivisi per definire le cose, per esempio alto, basso, magro, grasso, destro, sinistro, caldo, freddo, e questo non è un male sempre che sia ben chiaro che niente è come appare.
Esatto, cioè questo convenzionalmente è utile parlare di autobus, e parlare di treno, parlare di aereo, parlare di alto, basso, di montagna, di collina, di lago, però diciamo comunque questa condizione che si capisca che questo è soltanto una convenzione per definire qualche cosa, ma in sé tutto questo non è assolutamente esistente. Quando gli indiani d'America dicevano eterni come le montagne, fanno ridere, non è eterno nulla come le montagne, niente è eterno naturalmente, perciò ogni cosa, capito, dove si dice incrollabile come una quercia, quando mai? Basta un fulmine da fare, ce ne viene in un secondo.
I fenomeni di questo universo hanno innanzitutto un'esistenza nominale, e in questa ottica è possibile differenziare in essi agente, azione e oggetto dell'azione.
Esatto, questa è la cosa più importante per il buddismo. Bisogna differenziare.
I fenomeni di questo universo hanno innanzitutto un'esistenza nominale,
sì.
E in quest'ottica è possibile differenziare in essi agente, azione e oggetto dell'azione.
Esatto.
Il fuoco è l'agente che agisce sull'oggetto legno, inducendo l'azione del bruciare.
Esatto, questi sono l'agente. L'azione e l'oggetto dell'azione.
Questo, senza dubbio, è un fatto rappresentato dall'interazione tra fuoco, legno e bruciare. Ma nessuna di queste tre cose esiste nel modo percepito dai nostri sensi ed è elaborato dalla mente. E pertanto agente, oggetto e azione hanno solo un'esistenza nominale, vale a dire sono solo etichette che la nostra mente concettuale attribuisce a fenomeni fisici ben diversi da ciò che viene illusoriamente percepito.
Esatto, cioè noi abbiamo una percezione completamente sbagliata. Se solo vedessimo fisicamente quello che accade, avremo una percezione totalmente diversa. Noi abbiamo, diciamo, che buono questo pomodoro col sale, e invece questo sale è una sostanza terrificante, tra l'altro formato da due sostanze più tossiche che esistono in questo pianeta, cioè il sodio e il cloro. Unite insieme, poi il cloro di sodio, e la pura apparenza sembra che sia una sostanza benefica, capito? Quando noi vediamo diamo l'acqua che spegne il fuoco, stiamo dando due delle sostanze più infiammabili dell'universo, l'idrogeno e l'ossigeno.
l'interdipendenza dei fenomeni può essere classificata come grossolana o sottile. La comparazione tra gli oggetti a livello grossolano può rappresentare un primo approccio all'interdipendenza dei fenomeni, in quanto la notte esiste perché esiste il giorno, il destro esiste perché esiste il sinistro, l'est perché esiste l'ovest e così via.
Esatto, questa è una visione grossolana di un mondo convenzionale in cui non possiamo dire che adesso io sono fermo, poi adesso mi metto a camminare, ecco, tutto questo va tutto bene, ma è una grossolanità, perché per dire che cammino devo capire che cosa vuol dire essere fermi, e per dire che sono fermo dovrei capire cosa vuol dire camminare. Perciò se dico l'estate devo avere come idea l'inverno, se dico l'alto devo avere come idea il basso, se dico l'est e l'ovest e così via.
È chiaro ed evidente che, come diceva Albert Einstein, l'unica cosa assoluta è che tutto è relativo.
Questo è il principio più buddista in assoluto che abbia mai letto in un libro non buddista. L'unica cosa assoluta è che tutto è relativo.
E quindi, non essendoci direzioni prefissate, est ed ovest, sono solo frutto di elucubrazioni comparative della nostra mente.
Appunto, quando mai possiamo stabilire questa, come si chiama, queste cose? Solamente se parliamo in campo del nostro mondo, parliamo tranquillamente di cose inventate totalmente, longitudine, latitudine, ma appena usciamo da questo pianeta dobbiamo capire che questa cosa non serve più a nulla, non vale più nulla, è una cosa assurda. Infatti hanno fatto un'altra cosa, hanno parlato di ascensione retta e di declinazione. Tutte cose inventate totalmente, che servono a capire qualche cosa che in sé nessuno potrà mai penetrare o capire, perché non ha nessuna possibilità di essere definito con certezza in quanto non ha un'essenza.
L'interdipendenza dei fenomeni a livello sottile può essere percepita dalla nostra mente solo nella pratica della meditazione profonda, nel cosiddetto stato limite o stato quantico. Come vedremo, è assai difficile da raggiungere in questo mondo condizionato, poiché richiede di rinunciare ad osservare razionalmente e in particolar modo di misurare.
Esatto, perché questa è la cosa fondamentale, cioè dove possiamo percepire veramente questo a livello sottile, che l'inesistenza dei fenomeni in sé. Voglio dire, diciamo, percepire solo a livello della meditazione, almeno di stadio di Vipassana, o raggiungendo da questo allo stato di cosiddetto tattoo, però in questo caso bisogna raggiungere uno stato quantico, cioè qualche cosa che ci metta a contatto con quella realtà, abbandonando il mondo dualistico e questo tipo di percezione è totalmente erronea dei fenomeni, ma ci vuole un passaggio molto 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 prolungato nella sperimentazione, nella pratica della dottrina.
Nello stato quantico non esiste né pensiero razionale né pensiero irrazionale, ma semplicemente il pensiero concettuale è sospeso in uno stato intermedio che può essere definito vuoto.
Esatto, cioè non abbiamo più possibilità di praticare la concettualità, dobbiamo sospendere la razionalità senza per questo cadere nell'irrazionalità. Dobbiamo stare in uno stato che si chiama stato sospensivo. Per raggiungere lo stato sospensivo, naturalmente, ripeto, è molto difficile, ma due sono le cose che si devono fare assolutamente: non misurare nulla e non attribuire mai un significato personale e soggettivo alle cose.
Ma questo deve venire spontaneamente.
Deve venire spontaneamente, perché secondo la nostra dottrina la modalità, cioè la capacità di cogliere il vuoto e l'essenza delle cose, è un fenomeno intrinseco della mente che ha una sua chiarezza luminosa intrinseca, che è soltanto oscurata dai klesa e dal mio mondo, dalle maculazioni che si stratificano, dai paradigmi, dai preconcetti, dai condizionamenti, bla bla e tutto il resto, e questo non permette di liberare la chiara visione, la sola che può dare quella che è la conoscenza superiore. perché siamo sempre attaccati a questa maripa che sarebbe l'ignoranza, che dobbiamo sostituire in questa ripa che è la conoscenza superiore, e conoscenza superiore però non è così semplice.
Il vuoto, a differenza del nulla, è uno stato quantico di infinita potenzialità, simile al vuoto che esisteva al momento del Big Bang,
esatto,
e che ha dato origine a tutto ciò che esiste. Gli esseri umani si servono di 5 ingannevoli sensi che percepiscono i fenomeni non per come essi sono realmente, ma per come appaiono, cioè per come vengono pensati.
Questo, diciamo, non è detto in maniera assolutamente esatta, non so perché l'abbia scritto io, voglio dire, lo rinnego in parte, perché non sono veramente i sensi ingannevoli. I percettori primari, secondo l'insegnamento di Ratzinger, cioè, sono assolutamente precisi. È la nostra elaborazione successiva dell'input sensoriale che è erronea, perché quello passa attraverso l'interpretazione del nostro cervello. In sé, se io tocco questo, la sensazione che ho non è erronea, è quello che poi io interpreto di questa sensazione che diventa erronea, perché nasce appunto dal pensiero concettuale. Perciò i sensi, diciamo, non sono ingannevoli come sembrerebbe lì, infatti correggerò brevemente questo, però quello che è ingannevole è l'interpretazione delle cose, cioè certamente si tratta di organi non precisissimi, ecco, voglio dire, ma non essere preciso non vuol dire essere ingannevole, vuol dire essere incompleto. E se chi ce la vuole, la vista è l'organo molto ingannevole, il cuore è ingannevole però sopra di cosa.
Scusi, non riesco a capire una cosa. Se usciamo dal mondo semplice nostro di gente qualunque, cioè io penso adesso ai matematici, ai fisici teorici, fanno un lavoro nominalistico, mi chiedo.
Sì, o ancora
cercano stringhe, superstringhe, teoria L,
è tutto
trovano nuovi corpuscoli, è tutto un lavoro inutile.
No, non è inutile.
Perché
è
ogni cosa non ha essenza, non ha senso in sé. Non riesco a.
Volevo spiegare. Non è assolutamente sbagliato categorizzare le cose, voglio dire, assolutamente. Andare al supermercato e trovare il formaggio in quella sezione, la marmellata in alto, il sapere che arriverà il gas a quell'ora o altro, voglio dire, non è che sia inutile, assolutamente. Convenzionalmente è molto utile. La disgrazia è che questo è un fenomeno convenzionale di carattere concettuale che noi trasferiamo nell'altro mondo, che è il mondo appunto delle emozioni, è il mondo dell'intelligenza emotiva, è il mondo da cui poi deriviamo l'ignoranza e gli attaccamenti, da cui deriviamo la paura, la rabbia, il dolore, la sofferenza. E questo è il problema. Se si limitasse al posto dove sta il formaggio, o al fatto che la pompa di benzina ti dà un litro di benzina a 1,92 euro, per dire, quello non sarebbe niente. Cioè, il problema è che se tu poi trasformi il problema delle stringhe, superstringhe o quello che vuoi in un fenomeno di natura concettuale per cercare di comunicare ad altri esseri umani che cosa hai pensato di quella teoria, che cosa vorresti interpretare quella teoria, non ci sono problemi. Il problema è che da questa cosa di cui noi stiamo parlando deriva un fatto molto grave, cioè l'ignoranza della natura dei fenomeni porta al fatto che io mi attacchi a quella persona perché ritengo che quella persona sia solida e concreta, che io possa possedere quella persona. Io parlo della mia fidanzata, parlo della mia amante, parlo della mia moglie, parlo della mia figlia. Mia che cosa? Quale mia? Cioè, questa cosa non esiste, è un'invenzione di noi esseri umani. Quella persona, nel momento stesso, Gianluigi, l'altra sera, ha risposto in maniera perfetta. Credo che fosse l'insegnamento di Inghese di Sciacquagliasso, vero? Sulla meglio o no? Quello che è seguito, quello là, sì. Ecco, perché appunto, giustamente, la mente presente non altro che un tempuscolo di continuazione della mente precedente. Cioè, noi non siamo niente se non quello che noi in questo momento facciamo, in questo momento pensiamo e in questo momento mangiamo. Siamo soltanto quello, capito? Ciò che facciamo, per quello che facciamo, quello che pensiamo, pensiamo come pensato, diciamo così, è naturalmente quello che facciamo, non siamo nient'altro. Ci diamo un'essenza, ma l'essenza è questa. È questa. Voi provate a prendere un bambino di età di 3 anni, portatelo davanti a uno specchio, 2 anni e mezzo, diciamo, 3 anni, poi c'hai i bambini oggi con la televisione, certamente, e prendete davanti allo specchio, mica si riconosce. Voi mettetegli un naso di, come si chiama, quel
da clown,
ma mica lo sa che quel bambino esubi. Prima di avere questa percezione ha bisogno di uno sviluppo neuronale che induca in qualche modo a pensare una certa cosa, ma pensa soltanto di essere quello dello specchio. Cioè, in definitiva, noi non abbiamo un'identità. L'identità ci viene data assolutamente da quello che ci hanno insegnato, da quello che abbiamo appreso, dai ricordi che abbiamo. Voi non avete l'esperienza che ho io, o meno male per voi, ma la cosa più importante che noi notiamo negli ammalati di Alzheimer è il fatto che non hanno un'identità, non sanno chi sono, la loro identità è finita, basta perdere la memoria per non avere più io, per non essere più nulla, perché non è mai esistito quel Dio. Quel Dio è illusorio, esiste solo perché c'è la memoria, perché c'è la memoria. La memoria è la base di tutto, ma purtroppo la memoria, ahimè, è una cosa estremamente manipolabile, è legata ai ricordi, che non sono acquisiti dalla mente come voi credete. I ricordi hanno sede in una struttura particolare del cervello, che è stata scoperta perché un paziente che soffriva di epilessia, e negli anni 50 è stato operato di una asportazione totale dell'ippocampo e una parte del lobo temporale. Ecco, questo povero essere umano, che era giovane allora, non ha più avuto l'epilessia, ma non riusciva a avere un ricordo, non riusciva a avere un'identità, non sapeva mai chi fosse. Perché per essere chi siamo, cosa sono io? Se non ricordassi adesso dei miei genitori, della città dove sono nato, degli amici che ho frequentato da ragazzo, delle persone che ho incontrato stasera, ma dov'è la mia identità? Ma non esiste quella identità. È un'invenzione del nostro cervello quella identità. Non siamo assolutamente quello che pensiamo. E assolutamente possiamo mutare la nostra identità radicalmente. Crediamo di avere un'entità, posso fare appugli, o addirittura buttarlo dalla finestra, scusate l'espressione, come magari quello che ero a 16 anni o a 20 anni. Se ci fosse un'identità che si mantenesse oltre i pensieri, le cose, mi riconoscerei quella persona, che comunque sarei io. No, non ero io. Era uno che pensava in quel modo. Cambiato quello, cambia tutto. È radicale. Ma voi pensate che per dire Paolo di Tarso fosse lo stesso, quello che tirava le pietre al protomartire Stefano o che ammazzava i cristiani, poi che ha avuto la sua, diciamo così, illuminazione, fosse la stessa identità? Ma è la mia più assoluta. È chiaro che in quella identità, l'io vuol dire, non esiste, fuori di tutti questi discorsi filosofici, io ve lo dico in termini occidentali, in termini di neuroscienze, quei ricordi nostri che ci fanno noi, siamo io, sono il amico, ma perché ho questi ricordi? Se no non sarei nulla, mi colpisse la malattia d'Alzheimer, di ippocampo, non ricorderei nulla, non sarei nulla. E questi ricordi però non vengono fissati allo stesso modo, non è che acquisiamo dei ricordi e facciamo un'esperienza assieme, io con un'altra persona, e abbiamo un'esperienza, non è che abbiamo gli stessi ricordi, abbiamo i ricordi che fissiamo nell'ippocampo, però per fissarli veramente deve intervenire un altro organo di cui io sempre parlo e che oggi è stato molto rivalutato, non solo in termini di organo della battaglia, che è la amigdala, perché è la amigdala che dà un colore emozionale ai ricordi. Perciò ricordiamo un'esperienza in base a quello che ci ha colpito emozionalmente. Una paura terribile che abbiamo trovato quando da piccoli ci ha rossicato il cane, una sensazione meravigliosa quando la ragazza ci ha dato, non so, la prima carezza, che posso dire io, oppure un altro dolore immenso quando si è morto il figlio, voglio dire. Questo che noi essenzialmente poi ricordiamo profondamente è questo che fa la nostra identità. Quando però, per dire, muore un figlio, per dire una cosa terrificante, posso avere una situazione che si chiama disturbo da stress post-traumatico. Però esistono delle sostanze, tipo i beta-bloccanti, per dire, con rielaborazione del ricordo, perché noi cominciamo a parlare e raccontiamo sempre questa esperienza in maniera diversa. Ci sembra di raccontare sempre la morte del nostro figlio, di volta in volta la ricordiamo in maniera diversa. Basta una semplice sostanza, un derivato del prodotto di questi farmaci, la betalolo, una sostanza sempre del tipo dei beta bloccanti, i quali piano piano toglie l'impatto emozionale che il ricordo ha. Perciò tu ricordi la morte del tuo figlio, ma non ti fa più soffrire. È come se avessi vissuto un altro quell'esperienza. È incredibile. Molte volte tu hai sofferto tantissimo per una cosa, verbalizzando quella cosa, parlando di quella cosa, raccontando quella cosa, confondi i ricordi. Io l'ho fatto per tantissime volte, no? Tantissime volte, usando, tra virgolette, l'inganno, senza che questo sia ovviamente un inganno, facendo raccontare ai miei pazienti sempre le stesse cose e manipolando il loro ricordo. In maniera che alla fine della cosa loro non ricordassero quell'esperienza dolorosa come l'avevano raccontata all'inizio, ma fosse quasi l'esperienza di un'altra persona. E ci sono sempre riuscito. Avrei potuto presentarmi anche alle elezioni attuali, così avrei potuto andare vicino, solo che mi dovevo anche mettere un po' di nero fumo nella testa e fare una valorizzazione degli forse si sarei riuscito. La verità è questa, quello che dicevano i maestri sull'io sembrava una cosa puramente inventata, invece la neuroscienza ha dimostrato chiaramente che non esiste nessuna vera identità se non quella formata appunto da tre cose essenzialmente. Le persone che abbiamo conosciuto, del quale siamo stati amati o siamo stati rifiutati, i luoghi che abbiamo frequentato e che abbiamo amato o abbiamo rifiutato, e gli oggetti che abbiamo posseduto con i quali abbiamo avuto un rapporto di bravosia o di rifiuto. Tre sole cose fanno la nostra identità. Immaginatevi quanto siamo figli degli angeli e compagnia bella: i luoghi, le persone e gli oggetti. Tutto il resto è una cosa che possiamo anche inventare delle volte, capito, ma non costituisce assolutamente nulla. C'è stato sempre bisogno di stabilire l'identità, perché quello ovviamente era legato alla dottrina che stabiliva l'anima, stabiliva il peccato, stabiliva quello, stabiliva quell'altro, e perciò senza l'identità dove vai? Poi un giorno io che sono stato formato a questa idea, avevo letto un lavoro del professor Legazimonis. Voi non avete mai sentito parlare di questa persona, ma comunque è il premio Nobel per la medicina, è uno che aveva a un certo punto fatto dei studi importanti sul cervello e aveva improvvisamente in un'operazione aveva tagliato il corpo calloso, cioè la struttura che unisce i due miseri. E aveva notato una cosa incredibile, che con la mano destra uno si spettinava e con la mano sinistra uno si spettinava. E allora diceva, ma dov'è l'identità? Dov'è Dio? Dov'è l'altro? E allora via, discussioni a non finire e compagnia bella. Nella realtà delle cose l'identità serve a definire quella cosa. E adesso, se tutto questo discorso nostro che la scienza porta avanti, andrebbe molto ridiscusso il principio della responsabilità personale, andrebbe discusso anche tutto quello che noi facciamo e operiamo, e i problemi che si mettono non sono mica da poco. Però fondamentalmente ci accontentiamo, insomma, di avere creato una sorta di insicurezza nel sistema, per poi pensare che magari quell'attaccamento non è proprio una cosa così solida. E del resto chiunque di noi ha una certa età sa benissimo che magari se si voleva buttare dalla finestra, mi auguro quella del pian terreno, quando la fidanzata o la moglie lo lasciasse, quando dopo 3-4 anni la vede, dice meno male che si è caduto. Molte volte. Solo questo potrebbe far pensare che quegli attaccamenti non erano così solidi, capito? È proprio una questione scolastica. Diciamo ancora almeno 5 minuti.
Essendo la materia, compresa quella della quale siamo composti, aggregata in stati grossolani, noi percepiamo questi ultimi, e quindi anche noi stessi, come dotati di esistenza intrinseca, cioè esistenti di per se stessi, indipendentemente da tutto e da tutti. E tale modo erroneo di apprendere prima e di rappresentare poi, a livello mentale, i fenomeni e la nostra stessa esistenza, viene chiamato oggetto ed è alla base delle nostre sofferenze.
E certo, che questo è tutto quello di oggettivizzare tutto come quello che esiste. Mi ricordo sempre, avevo degli amici, poi quando feci gli studi di medicina, di malattie neurodimentali, sempre che erano classificati come ossessivi, e mi dicevano sempre, non lo faccio per questo, ma lo faccio per principio. Per principio. È una questione di giustizia. È oggettiva questa cosa. Ecco, se avessero detto quello che ho detto io, non crederebbero ai loro occhi. I fisici quantistici sono così.
In altre parole, l'oggettività è erroneamente attribuita a ciò che osserviamo, che ci fa soffrire. La realtà in sé, infatti, non ha nulla che possa causare sofferenza, e invece viene causata solo dall'idea che la nostra mente si fa di essa in rapporto ai pregiudizi, ai preconcetti legati all'educazione ricevuta. Tutto il sistema sensoriale informa una mente grossolana fortemente condizionata da paradigmi e cristallizzazioni, e perciò continua fonte di errore. Le informazioni ricevute hanno necessità dell'intermediazione di un esame analitico per giungere alla comprensione di come i fenomeni esistono, ma ciò può essere insufficiente, e allora soltanto una introspezione corretta può condurre a una retta visione.
Senza dubbio la meditazione analitica è molto importante per analizzare tutte le cose, i fenomeni e quello che accade, però solamente con la meditazione profonda, con la concentrazione univoca e la visualizzazione, possiamo raggiungere quello che il maestro chiama la retta visione. Cioè solamente possiamo fare offerte di meriti, possiamo fare preparazione, ma solamente la visione può essere raggiunta solamente con la pratica di meditazione, di visualizzazione. Queste sono le 5 vie con le quali si può ottenere la liberazione, ma senza dubbio senza meditazione e visualizzazione non c'è possibilità di avere la retta visione.
La visione
è una delle 6, voi sapete che è una delle 8 parti del duplice sentiero, vero?
La visione è uno stato di profonda consapevolezza nella quale non solo avviene la cessazione della verificazione dei fenomeni in questo tipo di cose.
Verificazione vuol dire credere che siano resti, che siano cose, che siano oggetti, capito?
In questo tipo di consapevolezza si percepisce la reale natura dei fenomeni, che è il vuoto.
Esatto.
Tutto è tutto è interdipendente. Tutto è interdipendente e nessun fenomeno ha un'esistenza propria in relazione a un sistema mentale che elabora.
Basta, finito qua. Sono domande?
È molto interessante, visto che mi hai chiamato alcune volte, se non adesso, se la presentazione, se prima o poi approfondirai il fatto che secondo la fisica quantistica i fenomeni più che interdipendenti sono relazionati tra di loro, no? Se lo dico per la prima volta, se andrai oltre questa spiegazione prima o poi.
Cioè,
questo perché tu hai detto che la fisica quantistica
lo devo fare perché ripeto è una questione di il mondo di cioè noi dobbiamo al grandissimo fisico inglese Isaac Newton, che però è del 1600, nato nel 1642, bisogna incredibilmente 300 anni prima di Stephen Hawking, che occupa la stessa cattedra a Cambridge, no? È nato lo stesso anno, pochi mesi, in cui morì dopo che morì Galileo Galilei. Siamo diciamo in un'epoca che non esisteva nulla. Per cui il solo fatto di aver concepito una legge così radicale e importante, quale il principio di causa ed effetto, veramente dobbiamo tantissimo, senza considerare che tutto quello che poi esiste, quello che voi vedete qui, è aggregato dalla gravità, concetto che dobbiamo a Sir Isaac Newton, non perché gli sia caduta una mela sulla testa, pure invenzione, ma perché la cometa, descritta poi dal suo amico Edmund Halley, era passata dietro il Sole e lui ha visto che deviava in maniera radicale la sua orbita, perciò aveva pensato che i colpi a 20 massa potessero esercitare una attrazione verso altri colpi, sempre a 20 massa. E questo principio è fondamentale, tutto è stato basato su questo. Adesso basta leggere la critica della ragion pura di Immanuel Kant per capire quale importanza e quale impatto ha avuto tutti gli illuministi e compagnia bella. Però poi questa dottrina è estremamente rigida. È una dottrina che diciamo ammette un'oggettività in questo mondo, oggettività che non esiste. Di conseguenza lui crede appunto che ci siano effetti dovuti a cause. Poi naturalmente si è corretto questo filo, specialmente appunto in molti libri buddisti, si è visto che non c'era soltanto cause e effetti, ma c'erano anche con cause e condizioni, e già questo muta un po' la questione. Però il problema è che dopo che furono scoperte le particelle subatomiche, si vide che il sistema delle particelle subatomiche, che sono appunto nient'altro quello di cui noi siamo composti, perché noi siamo composti di particelle subatomiche, avevano tra loro delle relazioni che condizionavano moltissimo il loro comportamento nel mondo quantico. Se non che queste relazioni di tipo matematico sono come cane e gatto con la fisica classica. Ora, la fisica classica descrive il mondo grossolano, il mondo delle cose che noi vediamo, il mondo quantico descrive le cose che non vediamo, ma che costituiscono le cose che vediamo. Tra i due mondi c'è uno scontro e una totale incompatibilità. Ecco perché poi il principio della relazione vedremo che ha una sua importanza quando poi Lee propose questa famosa teoria delle stringhe che secondo me, se i maestri dell'altipiano la leggessero, li convincerebbero moltissimo, perché è una vera dottrina buddista, basata sulla formazione di queste stringhe, sotto forma di armonia, di musica, di punti stanchi che si uniscono. Secondo me un incontro tra queste due dottrine farebbe sì che anche il buddismo si senza dubbio transiterebbe verso questa dottrina, perché in tutti i conti il buddismo ha come base questa dottrina. Però le stringhe non sono così semplici, io farò se volete una lezione su questo, però per capirci si dice che tutto è fatto di stringhe, ma per dare l'idea cosa significa, se noi prendiamo un atomo per dire, questo fosse l'universo, per dire, una stringa sarebbe un albero. Potete capire che non è tanto di cose. Comunque, insomma, con questi discorsi complicati vi auguro quando...
Sì,
ecco, scusate, il martedì prossimo sarà Gianna a fare l'incontro di meditazione e di, come si chiama, e poi ci vedremo tutto il giorno vabbè, così speriamo che un'altra volta possiamo iniziare finalmente lo studio dell'algoritmo. Speriamo. Auguriamo di essere.
Infatti noi abbiamo anche le meditazioni.
Sì, no, facciamo la conclusione del sbaglio che continuiamo da 29. No, però facciamo anche lezione, cominceremo a parlare meglio della luce.